Giovedì 20 novembre, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Tre anni fa, il 30 novembre 2022, veniva reso pubblico per la prima volta e gratuito l'utilizzo di, virgolette, un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale che utilizzava, e aggiungiamo noi utilizza tuttora, modelli linguistici avanzati per comprendere testi, rispondere a domande, generare contenuti, tradurre, riassumere, spiegare concetti, eccetera, eccetera. È una citazione appunto dal dicembre del 2022 di una trasmissione di Pubblica, di una puntata di Pubblica. E questo assistente di cui parlavamo si chiama ChatGPT. Dal 30 novembre 2022 andiamo a ieri sera, 19 novembre 2025, tre anni dopo. Scrive l'agenzia ANSA ieri sera alle 22:43. Il gigante dell'intelligenza artificiale Nvidia ha chiuso il terzo trimestre del 2025 con un fatturato record di 57 miliardi di dollari e con un utile di quasi 32 miliardi di dollari. I risultati superano le aspettative del mercato azionario, scrive sempre l'agenzia ANSA, potenzialmente alleviando i timori di una bolla nell'intelligenza artificiale. Fine della citazione. Nessuno scoppio dunque della bolla speculativa che a Wall Street, ad esempio, negli ultimi tre anni ha fatto crescere la capitalizzazione di questo gigante dei chip, appunto la società Nvidia, dai 364 miliardi di dollari del 2022, appuntatevi il numero 364, ai 1.223 miliardi del 2023, ai 3.326 miliardi del 2024 e ai 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di qualche settimana fa. Questa è la capitalizzazione di questa società Nvidia, di cui ieri si attendevano con molta ansia i risultati che vi ho letto un minuto fa. In questi tre anni questa società Nvidia è cresciuta di quasi 14 volte, cioè a dire il 1.300%. Di scoppio fragoroso e pericoloso delle quotazioni di borsa Wall Street aveva parlato, forse in modo allarmistico, Sundar Pichai, l'amministratore delegato di Alphabet, la filiale del colosso americano Google. Secondo il boss di Alphabet, se fosse scoppiata una bolla nel settore dell'intelligenza artificiale, virgolette, nessuna azienda ne sarebbe immune, inclusi noi. Ora, la trimestrale dei conti di Nvidia ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto il comparto dei titoli tecnologici. Ieri sera l'ANSA scriveva, e più in generale anche ai mercati azionari di tutto il pianeta. Ora, le bolle speculative, del resto, se non scoppiano facendo grossi danni, possono però sgonfiarsi lentamente, e a guardare bene i dati ci si accorge che negli Stati Uniti la bolla dell'intelligenza artificiale, misurata ad esempio con l'indice Nasdaq, quello dei 100 principali titoli tecnologici, si sta lentamente sgonfiando, meno 6,5% dalla fine di ottobre ad oggi, quindi stiamo parlando di una ventina di giorni, tre settimane. Le principali società del settore, che capitalizzano messe tutte assieme 12.400 miliardi di dollari, hanno già perso 1.000 miliardi di capitalizzazione appunto in queste ultime tre settimane. Allora, perché la bolla finanziaria si sgonfia? E molti dicono, beh, i cali dei listini sarebbero causati dall'incertezza sulla sostenibilità di questi miliardi e miliardi di investimenti che vengono fatti nelle società del settore. Saranno in grado di produrre utili? Beh, il dato che abbiamo visto ieri di Nvidia ci dimostra che almeno adesso sì, gli utili arrivano, e per Nvidia sono arrivati in maniera copiosa. Allora saluto e do il benvenuto ai miei ospiti. Buongiorno a Michele Mezza. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Giornalista, saggista, autore, cito il tuo ultimo libro, Connessi a morte, guerra, media e democrazia nella società della cyber security, pubblicato da Donzelli. Buongiorno e benvenuta anche a Teresa Numerico.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Professoressa associata di logica e filosofia della scienza all'Università di Roma 3, si occupa di filosofia delle tecnologie e anche qui il suo ultimo libro pubblicato da Carocci è Big Data e algoritmi, prospettive critiche. Allora, vi chiedo inizialmente se vi siete fatti un'idea di quello che sta succedendo e la domanda si formula in questo modo: si tratta secondo voi, partiamo da qui, di un polverone di allarmismo generato dai controllori, i padroni dei big tech che comunque continuano ad accumulare fatturati sul controllo di dati e di informazioni, c'è un polverone di allarmismo oppure si tratta di una preoccupazione reale, di un ciclo che sta arrivando forse ad una fase di maturazione e comunque di svolta? Che idea vi siete fatti? Comincio da Numerico.
Allora, è chiaro che non è Nvidia le azioni che possono essere le prime a crollare nel caso in cui ci sarà una bolla, perché Nvidia comunque ha fatto in modo da essere protetto, nel senso che attraverso questa circular finance, cioè questa finanza circolare, lui finanzia quelli che dovrebbero comprare i suoi chip. Mm-hmm. Quindi sostanzialmente è al riparo da questo problema e comunque Nvidia fornisce un prodotto che potrebbe avere un rallentamento, che potrebbe non servire così tanto quanto ci si aspetta che servirà, però comunque è qualcosa di concreto e anche ad altissimo livello tecnologico, cioè i chip di Nvidia sono un prodotto che ha un grandissimo valore proprio nel senso incorporato, nel senso che la produzione di chip è una cosa ad altissima tecnologia e ad altissima capacità tecnologica. Quindi in questo senso secondo me non è da lì che passa la bolla, se la bolla ci sarà a breve termine, ma saranno altre le aziende che magari hanno venduto sogni rispetto alla possibilità.
Quindi, il tuo giudizio è sospeso tra il polverone di allarmismo e invece una situazione che può avere dei risvolti reali. Allora,
volevo dire una cosa brevemente. Nella tavola rotonda che c'è stata successivamente a questo grande incontro al vertice tra Arabia Saudita e Stati Uniti, sono stati intervistati sia il capo di Nvidia che Elon Musk. Mm-hmm. E lui ha detto, Elon Musk ha detto, in realtà non sono i soldi che mancano, dei soldi potremmo fare a meno, quello di cui ci potrebbe essere shortage è scarsità, il potere e l'energia. E queste sono le due cose che potrebbero far saltare la bolla, quindi la regolazione e il fatto che ci sarà una mancanza di energia rispetto alle richieste energetiche per far funzionare questi sistemi.
Tu hai fatto riferimento appunto all'incontro che c'è stato alla Casa Bianca tra i vertici dell'Arabia Saudita, Bin Salman, il capo dei capi di quel paese, e l'amministrazione Trump nei giorni scorsi, e tra l'altro in quell'occasione hanno firmato un accordo per la vendita di chip americani prodotti negli Stati Uniti, preziosissimi per gli Stati Uniti, per la vendita di questi chip avanzati per l'intelligenza artificiale a Emirati e ad Arabia Saudita. Questo lo scrive il Wall Street Journal. Quindi Bin Salman è riuscito anche ad ottenere, le perle della produzione dell'economia americana. Michele Mezza, vengo da te perché a te rivolgo la stessa domanda sostanzialmente. Se quello che è successo nelle ultime ore sta succedendo, comunque ancora si continua a scrivere, a parlare di questo, è un polverone allarmistico oppure dentro ci sono delle preoccupazioni consistenti?
Ma secondo me già porre la domanda in questi termini, se mi permetti Liguori, è stare dentro a questo cerchio, a questo perimetro. La borsa è il casinò di Monte Carlo, poi l'industria e la vita del pianeta è una cosa diversa. Noi adesso siamo abituati a fare questa sovrapposizione, ma è un cedimento a una cultura del tutto artificiosa. Nel 2001 esplose la bolla, ma la vita digitale continuò ad espandersi in maniera incommensurabile. E noi, secondo me, dovremmo avere una visione più laica. Noi siamo in un meccanismo in cui gli investitori pretendono che i risultati vadano oltre i livelli abituali. Le cifre che hai detto tu: se Nvidia guadagna 32 miliardi su 57 miliardi di ricavato, vuol dire che siamo a margini di profitto che vanno oltre il 55-60%. Nessun manuale di economia ha questi dati, per cui stiamo in una fase in cui si stanno spostando gigantesche masse di denaro che si stanno concentrando in pochissime mani. L'altra domanda è però: tutta questa cosa è l'effetto di quale processo? Cioè le intelligenze artificiali stanno attraversando, ridisegnando e modificando la nostra vita? E io direi di sì, e lo faranno in maniera sempre più dilagante. Quello che diceva la professoressa Numerico ci dà i due veri parametri: potere politico e condizioni e risorse naturali di base, fra cui acqua ed energia. Questi sono gli indicatori reali di cui la borsa è solo una maschera che distorce questa realtà. Per cui il dato vero che dobbiamo un po' chiederci è da qui a 3-4 anni, perché questo è il margine di previsione, oltre solo Mago Merlino, che cosa è in incubazione, che cosa sta accadendo.
E allora fermati un momento, Michele Mezza, perché a questo ci arriviamo tra un momento. Insisto sulla questione che riguarda le preoccupazioni e gli allarmismi, perché non sono storia soltanto di questa vicenda legata ai conti di Nvidia e comunque alle aspettative su come andranno a finire le storie dentro le borse, dentro il casinò, come diceva Mezza, borsistico. Soltanto 2 anni fa, quindi stiamo parlando maggio del 2023, lo ricorderete senz'altro voi, lo dico agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ci fu un appello che fece molto discutere, un appello lanciato dal Centro per la Sicurezza dell'Intelligenza Artificiale di San Francisco. Era corredato da un centinaio di firme di scienziati, di esperti, dirigenti di azienda. C'erano le firme di Bill Gates, di Elon Musk, Sam Altman. Che cosa diceva questo appello? Era una dichiarazione di una manciata di righe, 5-6 righe, non di più, aperte le virgolette: dobbiamo ridurre il rischio di estinzione. Questa è l'espressione usata. Ridurre il rischio di estinzione rappresentato dalle intelligenze artificiali dovrebbe essere una priorità globale, insieme con la riduzione di altri rischi come le pandemie e la guerra nucleare. Immagino che vi ricordiate di questo appello, con queste parole appunto che sembrano scritte in una fiaba dell'horror, ma comunque a cui loro, i firmatari, diedero un peso politico. Dopo questo è successo che le big tech, cioè alcuni di questi firmatari, si sono messi a totale disposizione dell'amministrazione Trump. Teresa Numerico, torno da te. Che cosa ci dice il fatto che questo gruppo di uomini di potere, perché sono quasi tutti uomini, questo gruppo di uomini di potere ci voleva mettere in allarme con quell'appello?
Ma io, diciamo, credo che il tecno-ottimismo, il tecno-pessimismo radicale, quindi c'è il rischio di estinzione di massa, siano riferiti alla stessa matrice, cioè questa matrice che ritiene e che vuole sostenere questa onnipotenza tecnologica, no? Quindi nel bene o nel male si tratta comunque dello stesso quadro al quale io, cioè, non compro, nel senso dentro il quale io non voglio scommettere. Penso che questa questione dell'estinzione, questo rischio esistenziale a cui fanno riferimento, è soltanto un È soltanto, non so, tipo un mostro come ti viene a prendere l'uomo nero, no? Cioè, è una cosa che non ha senso. In realtà, quello che i rischi effettivamente ci sono di un uso indiscriminato di questi strumenti nel contesto in cui non sono perfettamente collaudati. E nel contesto è di ieri la notizia che questo orsetto con l'intelligenza artificiale che si vende per i ragazzini, insegna ai ragazzini a parlare di sesso e dà indicazioni su come procurarsi coltelli. Quindi diciamo che abbiamo ben altri problemi a cui badare, piuttosto prima delle può darsi che a lungo termine ci sarà pure l'estinzione, ma comunque per ora, prima che l'estinzione arriverà, noi abbiamo ben altre cose di cui preoccuparci. Quindi è come buttare la palla in tribuna,
Certo, ma perché
dire
secondo
dobbiamo
te quei
preoccuparci.
personaggi, quegli
Perché
uomini
loro
di potere
vogliono.
hanno bisogno di dire
Sì,
queste
perché loro, questo,
cose?
perché loro in realtà è tutta una retorica, perché questa è un'economia della retorica, è un'economia della promessa, non ha nulla a che fare con la realtà. Quindi loro ovviamente la devono sparare più grossa, perché se la sparano più grossa e dicono che loro vedono più lontano, convincono comunque tutte le persone che poi alla fine sono un ristretto cerchio che decide se si finanziano o non si finanziano le attività, eccetera. E poi appunto non sono i soldi il problema. Il problema è questo connubio tecnopolitico che sta dilagando anche per esempio nell'uso di strumenti tecnologici per fare la guerra, che tra l'altro c'è questo bell'articolo di Francesca Bria su Le Monde Diplomatique di novembre, che parla proprio di questo, no? Cioè di questo connubio tecno-industriale sulle questioni della guerra, che ha come rischio imminente la possibilità di essere hackerato. Cioè ha come rischio il fatto che poi la guerra mo si deve fare perché stanno tutti quanti preparati. E il secondo rischio è che qualcuno potrebbe hackerare i sistemi tecnologici avanzatissimi di droni e farli, per esempio, andare contro le loro indicazioni. Quindi, cioè, c'è un problema di cybersicurezza enorme se noi digitalizziamo il processo della guerra.
Sì. Tra l'altro, da questo punto di vista, Teresa Numerico, e ne approfitto anche per richiamare in campo Michele Mezza, perché a proposito proprio di la deviazione, diciamo così, nel comando che viene dato alle macchine, ed semplifico in questo modo, c'è una cosa analoga, e su questo chiedo anche un'opinione anche a Michele Mezza, che arriva dal modo di funzionare delle borse. Le borse funzionano con l'intelligenza artificiale, quella stessa intelligenza artificiale che manipola il mercato e le contrattazioni. C'è un documentato articolo sul Sole 24 Ore di ieri che racconta proprio questo, no? L'intelligenza artificiale serve per comprare e vendere titoli, ma è la stessa intelligenza artificiale che serve a manipolare e manomettere mercato e contrattazioni in numerico.
Sì,
Allora
forse
passo a
magari.
Michele Mezza. In effetti lei ha già esaurito questo
Sì.
pezzo di
No, io.
ragionamento. Mezza.
Sì, no, siamo in questo circolo autoreferenziale. Del resto, gli scambi finanziari già oggi al 78% sono gestiti da bot. Tutti i nostri soldi sono gestiti da bot in 13 millesimi di secondo, per cui non è una novità. Oggi andiamo oltre, cioè anche le turbolenze vengono indotte dai bot, per cui l'intelligenza artificiale programma gli alti e i bassi in maniera predittiva, e così come ed è la stessa intelligenza artificiale che pianifica poi gli scenari di guerra da una parte o il marketing virale dall'altra. L'algoritmo è quello, il produttore è quello, il meccanismo è quello, per cui oggi noi abbiamo una situazione di concentrazione delle proprietà dei sistemi che ha un problema da risolvere, che questi sistemi hanno un istinto di decentramento che rende queste soluzioni sempre più accessibili, per cui il contrasto tra i monopoli che cercano di chiudere le gabbie, ed è il motivo per cui questi personaggi poi lanciano gli allarmi, perché come tutti i monopolisti vogliono che si regoli il concorrente. gente che sta arrivando, per cui il problema è chiudete le porte perché io sono già dentro e sono padrone certo. della scena.
Michele Mezza, c'è una questione che riguarda noi, tu hai parlato più volte riferendoci al noi, immagino al noi anche in Europa, che riguardava la regolamentazione di tutte queste attività dal punto di vista legislativo, e l'Europa poteva vantare rispetto agli Stati Uniti il fatto di avere più norme a tutela ad esempio dei soggetti coinvolti, no, nella raccolta dei dati. Ora, e nelle notizie di ieri, quello che sta succedendo è che la Commissione Europea di Ursula von der Leyen sta facendo un ulteriore regalo all'amministrazione americana e soprattutto agli uomini delle big tech, e cioè allentando la morsa delle regole che dovevano entrare in vigore nei prossimi mesi, rinviando l'entrata in vigore di queste regole stesse. Quindi, come dire, che l'Europa lascia le porte aperte e fa finta di non vedere quello che entrerà in casa sua nei prossimi mesi, Mezza.
È il tutto nel silenzio generale, perché lo scandalo vero è che a livello politico, culturale, nessuno sta dicendo niente, cioè esattamente quelle poche norme che erano riuscite in qualche modo a complicare il dominio unilaterale dei proprietari di queste tecnologie vengono rateizzate, diluite, e dunque coi tempi dell'innovazione tecnologica vuol dire che cadono in prescrizione di fatto. Qui la questione torna a un problema di potere, e guardate che su questo c'è un dato che è incontrovertibile, lo ha scritto un signore che non è uno smanettone, si chiama Peter Thiel, e quello è il vero capo di tutta questa allegra brigata, è l'uomo di Palantir, la grande azienda dell'industria militare di tutto l'Occidente, che dice: guardate, noi dobbiamo sostituire le istituzioni perché il potere tecnologico non accetta mediazioni. Lui lo scrive papale papale, non c'è bisogno di decifrare cosa vorrà dire. Per cui il tema oggi è questo: la tecnologia sta andando persino oltre i suoi protettori certo. politici.
E allora ci stiamo avvicinando alla fine del tempo a disposizione. Questo riferimento che faceva Michele Mezza a Peter Thiel è riferimento a quello che resta forse l'unico scritto di qualche decina di pagine fatto da Peter Thiel, Momento straussiano si intitola, ne è uscita una nuova edizione in Italia proprio in questi giorni. Teresa Numerico, chiedo anche a te una valutazione, è l'ideologo di questo, di questa compagnia, come dice Mezza, Peter Thiel, e soprattutto quando parla di momento straussiano, che cosa vuol dire, a cosa si riferisce?
Ma diciamo, non sono sicurissima che proprio sia lui l'ideologo di tutto, sicuramente è l'ideologo del, diciamo, del progetto di trasformare la tecnologia in un tecnopotere, perché in realtà lui poi è un soggetto anarchico che non vuole essere regolato e vuole costituirsi lui come potere, diciamo, vuole sostituire, secondo me lui vuole sostituire il capitalismo, il neoliberalismo con un nuovo feudalesimo, diciamo, dove lui è il signorotto in controllo della sua piattaforma, e vuole imporre a tutti di usare la sua piattaforma, e lui si vuole sottrarre alla responsabilità delle conseguenze che l'uso di quelle piattaforme produce. Certo. Questo è il quadro. Diciamo che l'ideologia della destra, la destra americana, una certa destra americana, perché non tutta la destra americana, è sicuramente a favore di queste posizioni, e certamente, diciamo, quello che lui coglie è il fatto che la tecnologia è un sistema di potere. Quindi in questo senso si contrappone agli altri poteri regolatori, quindi è, diciamo, ed è antitetica alla tecnologia digitale, è antitetica ai sistemi democratici, perché non tutte le tecnologie sono antitetiche ai poteri democratici, però questa tecnologia lo è per il fatto di essere concentrata, di essere occulta, di essere, diciamo, costruita intorno a un sancta sanctorum, che tra l'altro non ha nessuna possibilità di essere razionale o razionalmente spiegato. Quindi questo è una sorta di nuova divinità. Cioè, certo. E quindi in questo senso c'è questa istanza religiosa intorno a questa, a questo affidarsi al sistema tecnico e sottrarsi ad ogni spiegazione, ad ogni giustificazione, no? La scienza moderna è nata col progetto di giustificazione del sapere. E invece lui vuole ritornare indietro ad una situazione nella quale il potere giustifica il sapere, che è quello che questo... era, diciamo, dei grandi imperi premoderni.
Questo voltare le spalle alla modernità e al futuro e guardare indietro addirittura ad una dimensione feudale ci fa venire in mente il fatto che quel feudalesimo è la massima espressione dove gli interessi privati del signore appunto si mangiano qualunque forma di interesse pubblico. Ora nel Medioevo non erano presenti come oggi, però l'idea è quella lì, appunto il privato, l'interesse privato si mangia l'interesse collettivo e pubblico. Io vi ringrazio entrambi, grazie a Teresa Numerico e buona giornata, presto.
Grazie a tutti, grazie a voi.
A presto e grazie e buona giornata anche a Michele Mezza, buona giornata.
Anche a voi, grazie davvero.
Michele Mezza, giornalista, saggista, Teresa Numerico è professoressa associata di logica e filosofia della scienza all'Università di Roma 3. Concludo con un annuncio, un promemoria. Dopodomani, sabato 22 novembre, inizia Autoritarismo in Democrazia, il ciclo di incontri promosso da Libertà e Giustizia, Castelvecchio Editore, l'Università Statale di Milano, di cui Radio Popolare Media Partner. E Radio Popolare trasmetterà poi una sintesi ragionata di questi incontri all'interno di questa trasmissione. Dicevo, il primo incontro alla Casa della Cultura, qui a Milano, in via Borgogna, al 3, ci sarà sabato 22, quindi fra due giorni, alle 19.30. L'ospite di quella serata sarà Chiara Bottici, filosofa della New School di New York, con il suo Trumpismo, un mito politico. Vi ricordo, sabato 22 novembre alle 19.30 alla Casa della Cultura di Milano. Sarà possibile poi seguire l'incontro anche per chi non dovesse riuscire a raggiungere la città di Milano perché è lontano in altri siti. Ricordo che comunque sul sito della Casa della Cultura c'è lo streaming in diretta, così come sulla pagina Facebook sempre della Casa della Cultura. Sono le 11:28 minuti e si chiude qui la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco la linea va a Cult, Ira Rubini, e noi ci risentiamo oggi giovedì, quindi lunedì alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutti e a tutte dalle Liguori. Ciao.